con questo nella chiesa inferiore di noi abbiamo montato lo schermo e con la telecamera proiettiamo tutto l'incontro e anche la celebrazione, quindi anche in questo caso per chi volesse, magari per fuori e fa un po' freschino, può andare giù, sono delle panche e possiamo e potete seguire l'incontro anche dallo schermo. Buonasera, benvenuti a tutti e benvenuti a questa festa d'inverno qui al monastero di San Magno. E, come sapete, il nostro calendario è così cadenzato da questi momenti che noi consideriamo forti, in cui cerchiamo di riflettere insieme su alcune tematiche che ci sembrano importanti in questo nostro tempo. E sono le nostre feste stagionali, una per ogni stagione, che cadenzano un po' tutto il calendario del monastero, che come sapete è fatto dalla celebrazione domenicale, gli incontri, le veglie. Però ecco, in questi momenti noi di solito invitiamo dei testimoni forti, importanti, credibili, insomma, dal nostro punto di vista, per riflettere tutti insieme su alcune tematiche. L'ospite di questo incontro, e io accoglierei con un applauso, il tema con cui vogliamo dialogare con Agnese è perdono e arroganza. Ci sembrava importante, un po' per il cammino della fraternità, un po' per così interpretare questi nostri anni, riflettere su questo binomio, su questi due termini, sul perdono e sull'arroganza. Anche in questa occasione, come spesso vogliamo fare, un po' in punta di piedi, no? Senza avere la pretesa di sapere tutte le verità, ma forse anche il contrario, di slegare qualche nodo, forse anche qualche certezza, forse anche qualche pregiudizio che abbiamo rispetto alle tematiche e alle riflessioni che andremo ad affrontare oggi pomeriggio. Io mi piace introdurre così, Agnese, che l'anno scorso, se non sbaglio, eri ad affrontare più o meno questa tematica in un luogo a noi molto caro, un luogo che insomma abbastanza significativo per questa fraternità, che è la Fraternità di Romena in provincia di Arezzo, con cui noi abbiamo un dialogo costante, una condivisione, un contagio costante. La conclusione di quell'incontro fu, in alcune parole tue, in cui hai detto: beh, forse come si fa a concludere, dicesti, bisogna forse continuare a dirci queste cose, bisogna continuare a dialogare, continuare a riflettere, e quindi un po' lo stimolo è dovuto anche a quelle parole lì. Noi vogliamo prendere un po' la conclusione di quell'incontro di Romena ed andare avanti, quindi raccogliere quell'invito e continuare questo percorso di crescita, di confronto, di accoglienza. Ovviamente lo vogliamo fare attraverso la tua testimonianza, il tuo percorso di vita, quello tuo, quello della tua famiglia, ricordandoci anche la vostra storia, la storia della tua famiglia è una storia, come tutte le famiglie, privata, ma è un pezzo anche della nostra storia pubblica di questo nostro paese, di questa nostra Repubblica. E quindi le cose un po' si intrecciano. Intanto volevo chiederti questo, e mi accomodo anche io: c'è bisogno di continuare a dialogare, c'è bisogno di ricordare per ricomprendere un po' il presente. Senti questa necessità?
Intanto grazie per avermi invitato a essere qui con voi, a conoscere questa bella realtà nella quale siete tutti ognuno a suo modo impegnati. Sì, credo che dialogare sia importante, forse mai come in questo momento avremmo tanto bisogno di scambiarci delle idee, di sapere che non siamo soli, che i problemi che ci poniamo se li pongono anche altri, che forse tutti insieme possiamo trovare, se non proprio delle risposte, almeno delle vie in qualche cosa. La memoria per me è importante, anche se è un po' un oggetto misterioso, che nessuno sa effettivamente che cosa sia di preciso la memoria, però forse nel suo modo più semplice è quello di sapere cos'è venuto prima di noi, perché siamo arrivati a questo punto al quale siamo arrivati, e quali sono stati gli sforzi di coloro che sono stati vivi su questa terra prima di noi. Perché secondo me è molto importante l'idea della storia, cioè il fatto che noi siamo in una storia alla quale ognuno di noi cerca di contribuire per quello che può naturalmente, ma che siamo in cammino da tanto tempo e lo saremo anche dopo di noi, e per me la memoria quindi è anche un modo per confrontarsi con questo cammino degli uomini.
Grazie. Bene, noi per un po' introdurci anche nella storia della tua famiglia abbiamo voluto presentare un breve filmato. Pensavamo questo, ce ne erano da scegliere, insomma, tante immagini, tanti commenti, insomma, abbiamo voluto scegliere un filmato dove non c'è un commento verbale, dove non ci sono delle parole. Ci sono delle immagini, delle foto pubbliche e private di Aldo Moro e ovviamente della famiglia di Aldo Moro, di pochi minuti, che però forse ci proiettano in questa dimensione, e da lì poi io vorrei partire per ricostruire un po' in quei giorni quello che è accaduto e soprattutto negli anni successivi quello che è accaduto. Forse si speriamo. Allora vi chiedo. Si sente bene in fondo, abbiamo problemi di ascolto, va bene? Grazie.
Ci vedete se stiamo qua? No, vero?
Non ci scansiamo un attimo.
Thank you.
dedichiamo a queste immagini, a questa storia, questa canzone che eseguiranno Antonio, Mauro e Alessandro, Il Porto di Terra. Immagini che abbiamo proiettato ci introducono nel tema della memoria. A me ha colpito che in preparazione di questo incontro alcuni giovani che non hanno vissuto direttamente quegli anni, non hanno un ricordo diretto di quegli anni, però ci hanno raccontato che ancora oggi hanno questo sentimento di deprivazione. Di un pezzo di storia che non si è potuto compiere, di qualcosa che poteva essere di un'Italia che poteva essere forse diversa e che non lo è stato. E quindi ci piacerebbe, insomma, che ci introducesse in questo tema della memoria di Aldo Moro, con escursioni private e pubbliche, ma con questa proiezione di un'Italia che forse non è stata, che poteva essere.
Sì, proverò, poi se non sono se qualcosa da dire, ecco, me lo dici tu, me lo dite voi. Dunque, mio padre, non so se avete visto dalle immagini, che era una persona anche un po' buffa, mio padre, perché non so se forse nel passare, questo tra l'altro è una cosa che a me piace tantissimo perché è stata fatta da giovani, e quindi sono venuti a casa mia a tirare fuori queste fotografie, proprio cercando di esprimere, credo, il sentimento che allora è rimasto dell'incontro, anche se sono fotografico con questa persona. Dicevo, un po' strano, perché forse avrete visto passare una fotografia in cui siamo per mano, in giacca, cravatta, calze e scarpe, e noi siamo sulla spiaggia. Mio padre, siccome c'era questa idea che gli italiani meritano di essere rappresentati nella massima dignità possibile, scendeva in spiaggia in giacca, cravatta, calze e scarpe. Per farsi un bagno bisognava correre chilometri, per fortuna allora c'era ancora verso San Paolo, ad altre spiagge non c'era nessuno, e poi si è posto rimedio, forse avete visto mia madre che gli dà la barchetta, no? Perché così ha risolto il suo problema. È un mondo che non, ovviamente che non c'è più, no? E quello che io penso che sia un po' rimasto è questa idea di un impegno nei confronti di questo paese. Mio padre poi è diventato un politico per caso, in un certo qual senso. Lui era nato in una famiglia pugliese, il padre era della provincia di Lecce, la mamma era invece di Cosenza, calabrese, erano tutti e due maestri, e mia nonna era una persona molto intelligente, era una donna molto aperta, una femminista. Faceva l'alfabetizzazione nelle campagne vicino a Cosenza, poi si innamorò di questo stranissimo tizio, perché se lo vedesse capiresse perché dico stranissimo, e se lo sposò, e quindi dovette rinunciare al suo lavoro, alle sue cose, e però ha trasmesso ai suoi figli tantissima parte, tantissimo amore per la cultura, mentre il padre gli ha trasmesso un terribile senso del dovere, per cui questi insomma salute la loro giornata a fare il loro dovere. E mio padre era un grandissimo secchione, cioè la sua pagella della maturità, in cui portavano proprio gli ultimi tre anni, il programma degli ultimi tre anni, sono tutti 8 e 9, c'ha 10 in matematica e per fortuna almeno l'educazione fisica esonerata. Lui poi ha fatto l'università, si è laureato in giurisprudenza, è diventato professore universitario giovanissimo, aveva 24-25 anni, e aveva la sua vita segnata da una passione per lo studio, da una professione, quella del docente universitario, e, però in questa strada già disegnata viene, diciamo, l'impegno per la Costituente, per l'Italia che rinasce, Costituente alla quale loro si erano preparati. Mio padre era stato militante dell'Azione Cattolica da quando aveva 13 anni, così come anche mia madre, hanno partecipato alle attività della FUCI, e nella FUCI anche durante il fascismo si pensava al dopo, all'Italia da ricostruire, alle cose da fare. È una generazione che è cresciuta con l'idea che la loro vita avrebbe fatto la differenza, che la vita di ognuno di loro faceva la differenza. Forse questa è una delle cose che abbiamo un pochino perso, no? Noi viviamo in un mondo in cui ci hanno insegnato che verrà qualcuno e ci salverà. Abbiamo capito che non viene nessuno, e siamo noi invece che dovremmo recuperare un po'. Comunque loro si sentivano, diciamo, responsabili della vita di questo paese, e quindi mio padre si candidò all'Assemblea Costituente nel 1946, lui aveva 29 anni, mia madre lo sconsigliò, gli disse: guarda, per come sei fatto tu vai a finire male, tanto che mio padre poi in una delle sue lettere dalla prigione delle Brigate Rosse dice: avevi ragione tu e io ho sbagliato nel scegliere l'indirizzo della mia vita. E questo, secondo me, questa scelta, andare alla Costituente, è uno dei bivi della vita di mio padre, che se avesse scelto in un altro modo forse non sarebbe finito come è andato a finire. E lui poi ha fatto tante cose, è stato ministro di Grazia e Giustizia, ministro della Pubblica Istruzione, ministro degli Esteri per tanto tempo, e presidente del Consiglio 5 volte. Ma io credo che il valore della sua presenza sia legato proprio a quei bivi, alle scelte che lui ha fatto in quei bivi. Però la Costituente secondo me è importante perché secondo me la cosa che loro hanno fatto molto bene, loro dico quei 75 che l'hanno pensata, quei 18 che l'hanno scritta in tutti e due i gruppi, c'era mio padre, loro non si sono inventati niente. Loro hanno preso quelle che erano le aspirazioni, i desideri, le speranze del popolo italiano, uscito da una serie indescrivibile di catastrofi, che tutti penso conosciamo, e hanno dato a quelle aspirazioni, a quei desideri, a quelle speranze, le hanno tradotte in un linguaggio politico, giuridico, istituzionale, perché potessero diventare qualcosa di vero, di solido, camminare, costruire. Se voi leggete i primi 11 articoli della nostra Costituzione, quello che poi Benigni così bene ha raccontato, vedete, quello è un programma, è un desiderio, voglio un paese che sia così, in cui ci sia posto per tutti, in cui ognuno sia impegnato, eccetera, eccetera. E poi lui ha cercato di, per quello che era lì, nella sua portata, di renderlo vero. E gli altri bivi sono stati condizionati da questo desiderio di rendere vere quelle promesse contenute nella Costituzione. E così, per esempio, una cosa che ha tanto segnato la sua vita, che lui si è portato dietro anche fin dentro la prigione delle Brigate Rosse, stava, per esempio, quando lui è stato segretario della Democrazia Cristiana, siamo alla fine degli anni 50, lui diventa segretario nel 59, l'apertura a sinistra, il primo centro-sinistra con la presenza dei socialisti che allora erano considerati come comunisti, e tanto che lui fu minacciato di essere scomunicato nella conferenza episcopale italiana da poco nata, però per lui è che la democrazia è di tutti, e quindi lui con tutte le cautele ha proseguito per questa sua strada. Dico che se lo ritroverà questo bivio, perché quando il cardinal Siri, che allora era stato presidente della conferenza episcopale, saprà del suo rapimento, commenterà dicendo: ha trovato quello che si meritava. Perché nella storia di mio padre c'è una cosa che rimane da capire, io non ci voglio entrare più tanto, però ve lo voglio dire, ed è la solitudine. La straordinaria solitudine nella quale lui si è trovato in quei 55 giorni cruciali della sua vita, che non è una solitudine casuale, è una solitudine che nasce da scelte che sono state fatte nella sua vita. Per esempio il 69, scegliere per la società e chiedere al suo partito di aprirsi a quelle che erano le istanze della società, una cosa che lo metterà all'opposizione, e anche all'opposizione del mondo dei partiti in un certo qual senso, e così via. Quindi lui ha fatto delle scelte, rimettendo sempre in ballo cose che poteva anche non mettere in ballo, cioè prima poteva farsi fatti suoi, diciamo così, in un certo qual senso, e non l'ha mai fatto. Forse per questo ancora un po' viene ricordato.
Grazie. Riprendendo delle parole che hai appena espresso, una generazione che sapeva di dover fare la differenza, no? Forse noi viviamo adesso così schiacciati dall'indifferenza, no? Mi veniva in mente questa contraddizione che viviamo in questi anni. Forse questa indifferenza è figlia anche, non so, di una certa arroganza, questo è il secondo termine con cui abbiamo voluto, insomma, organizzare questo incontro. Anche qui alcuni giovani ci dicevano, insomma, che rileggendo, rivedendo alcuni interventi, anche nelle lezioni universitarie, di Aldo Moro emergeva questo senso delle istituzioni, questo attaccamento alla ricerca veramente del bene comune. Oggi questi termini sono molto abusati, così poco praticati. Era un uomo che probabilmente cercava, ecco quello che dicevi, no, sulla Costituzione, ma quello era il sogno, ma che lui cercava quotidianamente poi di ricercare di realizzare. Invece noi viviamo in un tempo dove diciamo delle cose e facciamo il contrario, facciamo ben altro. Però questa coerenza vuol dire il fare, questa ricerca vera del bene comune ci sembrano un po' più distanti, sia nella politica sia nelle relazioni sociali. E ecco, volevo chiederti come possiamo rileggere Aldo Moro oggi rispetto a dopo oltre 30 anni rispetto a questa tematica. A noi sembra di vivere in un mondo un pochino più arrogante, insomma. Possiamo recuperare questa voglia di relazioni autentiche sia nella politica sia nel mondo, diciamo, civile, insomma.
Beh, io penso che senz'altro possiamo recuperarle, anche perché comunque questo è un paese dove c'è tutto e il contrario di tutto, dove fioriscono cose meravigliose, persone che si danno da fare, che creano cose molto belle. Io penso che lo possiamo fare purché partiamo da noi stessi. Cioè, per me è stato molto interessante, diciamo, un episodio che mi hanno raccontato, mi hanno raccontato un signore che allora era un ragazzo che appunto fermò mio padre sul lungomare di Terracina, lui faceva le sue passeggiate al passo di casa che gli piaceva là. E mi ha raccontato che lui intrattenne per una ventina di minuti su tutto quello che faceva schifo in Italia. Magari appunto l'avremmo trattenuto anche un attimo di
più. Un pochino di più.
Un pochino di più. Non sono convinti. E mio papà l'ha ascoltato, come ha detto questo signore, con grande interesse, e alla fine gli ha detto: e tu che fai? E credo che questo è il nostro problema. E il nostro problema è di riavere fiducia nel fatto che noi possiamo fare qualche cosa. Mi ha tanto colpito una volta in una scuola media una bambina che ha 13 anni che mi ha detto: ma lei davvero pensa che noi valiamo qualche cosa? E guarda che questo penso che sia esattamente quello che ognuno di noi pensa di se stesso. Ma veramente valgo qualche cosa? Ma veramente posso fare qualche cosa? Perché siamo stati martellati sul fatto che nessuno conta niente, statevene a casa, fatevi i fatti vostri, siete niente, ci pensiamo noi che siamo dei fighissimi. E noi piano piano ci siamo impoveriti anche di fiducia in noi stessi, nella possibilità di fare. Quindi, per me essere insieme, parlarsi, è una delle cose, è un antidoto, diciamo, a questo modo di pensare. Tu dicevi che lui aveva il senso delle istituzioni, sì, ma si è messo soprattutto per il senso delle persone. Delle persone concrete che vivono in questo paese, le persone normali che hanno dentro di sé cose molto belle da poter esprimere, tanti problemi che bisogna sostenere perché possano dare il meglio di se stessi. Forse è più, penso si sia visto in tante cose, i suoi allievi ancora se lo ricordano, no? Perché lui può essere andato a insegnare sempre, tutta la vita, non avrebbe rinunciato mai all'insegnamento. Perché dice: i giovani sono il meglio di noi, e dice che è un antidoto contro la cristallizzazione e il conformismo stare con loro. Quindi forse ecco, questo più prenderci sul serio più di quegli altri, però io credo che c'è tanto di positivo dentro di noi che deve essere, come dire, riautorizzato a venire fuori con serenità, con convinzione.
Davide, quindi. Allora, prima dell'incontro parlavamo di varie cose ed è venuto fuori questo libro, Il perdono responsabile di Gherardo Colombo. E dicevamo, insomma, la signora Agnese, sì, l'abbiamo sfogliato, l'abbiamo, insomma, ci è sembrata una lettura interessante anche in preparazione di questo incontro. Tra l'altro apro una parentesi, che Gerardo Colombo sarà con noi nella festa d'estate. E noi abbiamo preparato questa lettura, che adesso Dario ci aiuterà. E di che cosa si tratta? È una lettera di alcuni brigadisti che hanno indirizzato negli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, a Adolfo Bachelet, sacerdote, fratello di Vittorio Bachelet. Vittorio Bachelet fu ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980 all'università. E ricordiamo che Vittorio Bachelet, oltre ad essere stato presidente dell'Azione Cattolica, un presidente storico, è colui che ha segnato poi l'Azione Cattolica per decenni, e ancora oggi, insomma, chi ha vissuto nell'Azione Cattolica ha come punto di riferimento i pensieri e gli scritti di Vittorio Bachelet. E questi brigadisti si rivolgono al padre gesuita Adolfo Bachelet con queste parole che adesso Dario ci aiuta a ricordare.
Sappiamo che esiste la possibilità di invitarla qui nel nostro carcere. Di tutto cuore desideriamo che lei venga e vogliamo ascoltare le sue parole. Ricordiamo bene le parole di suo nipote durante i funerali del padre. Oggi quelle parole tornano a noi e ci riportano là, a quella cerimonia, dove la vita ha trionfato della morte e dove noi siamo stati davvero sconfitti nel modo più fermo ed irrevocabile. Per questo la sua presenza ci è preziosa. Ai nostri occhi essa ci ricorda l'urto tra la nostra disperata disumanità e quel segno vincente di pace. Ci conforta sul significato profondo della nostra scelta di pentimento e di dissociazione. E ci offre per la prima volta, con tanta intensità, l'immagine di un futuro che può tornare a essere anche nostro. Solo alcuni di noi si sono aperti in senso proprio all'esperienza religiosa. Ma creda, Padre, che tutti, nel momento in cui con tanta trepidazione la invitiamo, ci inchiniamo davanti al fatto puro e semplice che la testimonianza di un'umanità più larga e vera e generosa si è giunta a noi da chi vive in spirito di verità cristiana.
Bravo.
E questa bellissima lettera ci introduce a questa domanda. Io ricordo altre sue parole, no? Il riconoscimento dell'umanità dell'altro, l'altro che ha compiuto dei gesti irreparabili come quelli che stiamo raccontando oggi. È un lunghissimo e dolorosissimo cammino, queste sono sue parole. E allora io volevo così che lei ci introducesse un po' in questo cammino. Ci può raccontare questo cammino che l'ha portata all'incontro dei sequestratori di suo padre. E ci veniva un po' in mente questa cosa, no? Ma non è più umano, più così, più istintivo cercare la vendetta e non l'incontro con chi ha sequestrato, chi ha ucciso? Cosa ti ha spinto a intraprendere questo cammino di comprensione e di incontrare coloro che poi, insomma, hanno cercato, credo, anche di essere compresi e perdonati? Questo incontro tra chi perdona e chi è perdonato.
Il tema è un tema veramente affascinante, di cui credo che ci sia molto bisogno di parlare, perché adesso, al di là dei fatti estremi, magari di nuovo la vicenda di mio padre, però noi tutti i giorni siamo confrontati con questo tema dell'altro che ci ha fatto del male, o di noi che abbiamo fatto del male all'altro. Perché vedo che ovunque vado questo tema viene fuori, quindi si vede che c'è nelle nostre vite. Dunque, allora, intanto secondo me bisognerebbe vedere cosa non è il perdono. Cioè, intanto non ha nulla a che fare con l'essere buoni. Questo secondo me è importantissimo, perché sennò veramente si vedono le cose in una maniera che non è
storta.
Ha molto a che fare con la voglia di vivere, di tornare a vivere. Perché quando ti è capitata una cosa del genere, tipo quella che è capitata a noi o agli uomini della scorta di mio padre, e persone deliziose, bravissime, che non stavano lì per caso, stavano lì perché veramente lo volevano aiutare, quindi persone che sento la perdita come quella di mio padre, quando capita una cosa del genere tu apparentemente sopravvivi, vai avanti, ti sposi, c'hai dei figli, lavori, fai tutte le cose normali, però c'è qualcosa che non va dentro di te, perché un pezzo della tua vita è sempre fermo a quel momento. Io ho un pezzo di me che è sempre fermo tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978, e da lì non si muove. È un po', uso questa idea dell'elastico, no? Cioè tu vai avanti, c'è un elastico che si allunga, si allunga, si allunga, tu non sai mai se l'elastico si spezzerà e quindi tu ti lascerai dietro le spalle cose che invece non vuoi dimenticare, oppure l'elastico ti ributterà indietro, o quanto si può allungare questo elastico. Quindi c'è un problema di sciogliere questo elastico, facendo in modo che il passato sia, rimanga nel passato, non abbia più a influenzare la tua vita con un certo limite, e tu possa vivere, possa respirare, possa... Questo è un desiderio umano che è forte almeno altrettanto come quello che tu dicevi, l'odio, la vendetta. Certamente sono dei sentimenti umani, io sono una specialista d'amore, però so aiosa che cos'è, soltanto è quello che fa male, non ti dà niente, ti toglie il fiato, toglie il respiro, non, ti impedisce di vivere. E quindi secondo me l'idea nasce un po' da volere una pienezza di vita, così come dalla constatazione che il male non si ferma. Questo è un elemento molto importante per me. Cioè, quando Gesù sulla croce dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, dice una cosa meravigliosa, ovviamente, ma c'è anche una cosa tecnicamente vera. Cioè, tu fai una cosa di male e pensi che hai fatto quella, tu non hai fatto quella, perché quella cammina e si ingrandisce, colpisce persone che neanche c'erano. Cioè io ho dei figli che sono stati in qualche maniera colpiti da quell'atto di male, anche se ho fatto il tutto per proteggerli. Come si ferma? Come si ferma sto male? Forse col perdono si ferma. In tutto questo, secondo me, io personalmente ho avuto tre fortune. Il primo è di avere una solida cultura democratica, per cui per me tutti gli uomini valgono qualcosa. E poi mi piace la nostra Costituzione, che dice che chiunque abbia fatto un errore, certo, noi lo fermiamo, lo impediamo di continuare a farlo, poi però lo rivolgiamo indietro, lo rivolgiamo tra noi. E la cultura democratica è aiuta. Una cosa che aiuta tantissimo è che io non sono buona. Questo è importantissimo. Perché io so che faccio, che posso fare delle cose fatte male, che posso fare del male agli altri, e quindi anche gli altri possono fare delle cose che sono fatte male. Io ho ricevuto un perdono, qualcuno mi ha perdonato, anche se non lo meritavo, non ho fatto niente per meritarlo, e addirittura è venuto Gesù per dirci che i nostri peccati non fanno più storia. E io sono nella posizione di quello della parabola, no? Il debitore che va, piange, cosa, e Dio gli rimette, sì, insomma, il suo padrone gli rimette tutti i debiti, poi lui esce e pia per il collo quello che gli deve decidere. È sempre questa un po' la... Quindi non sapere di non essere buoni è un grandissimo, meraviglioso aiuto. Un altro aiuto è... Io sono un po' un'appassionata di Gesù, cioè mi piace proprio. Cioè, a prescindere che sia Dio, non sia Dio, questo è importante naturalmente, però a me piace proprio, cioè ci credo alle cose che dice. Credo che le cose che dice siano vere non soltanto per una cosa astratta, ma che possano far vivere meglio, che siano cose buone anche per me, per la mia vita quotidiana. questo un po' ti spinge negli anni, lunghissimi anni. Che mio padre è morto quasi 35 anni fa, ragazzi. Io vi parlo di una cosa che è durata 35 anni, ancora dura, durerà sempre, sarà sempre una volta che c'è dentro di me. Però ecco, secondo me poi ci sono tutta una serie di letture che sono pure segnare, comunque ci sono delle letture che possono aiutare, perché la parola di Dio è strana, perché sembra niente, però lavora. Sembra un po' mio padre, perché mio padre c'era questa caratteristica, lui non ti prendeva mai di petto, mai. Però
lavorava, la goccia.
No, voleva che io smettessi di fumare. Ogni giorno trovavo una pubblicità antifumo sul letto. E così è per la parola ti rimane nella testa. E tu non puoi far finta che non c'è. Quando Dio ti dice, quando Gesù ti dice amate i vostri nemici, non ti dice perdona, ti dice amali. Caspita, io posso recalcitrare e dire ma che sei matto, però intanto amate i vostri nemici, amate i vostri nemici. E quindi piano piano cerchi, alla fine desideri un incontro. Lo desideri perché è inutile che fai finta, come dice Martino De Vigne, è inutile che fai finta di aver donato qualcuno se non lo vuoi vedere. E questo dell'incontro non è fondamentale. È fondamentale perché tu nella tua mente sei pieno di mostri, quindi di persone terribili che hanno fatto cose terribili, vero, che hanno fatto. Caspita, non lo può cambiare nessuno, l'hanno fatto. Però se tu incontri, tu ti trovi davanti degli esseri umani, delle persone come te, delle persone che sono invecchiate, che hanno riflettuto, che sono state aiutate a cambiare. È bellissimo ricordare padre Bachelet, lui è uno che in maniera molto importante, ma non è solo lui, sono tante persone che si sono recate nelle prigioni, a raccontare, a dire, a far riflettere, a aprire una strada. La cosa peggiore anche nelle storie che poi loro una volta le incontrate ti raccontano, che loro cominciano a cambiare quando incontrano qualcuno, quando qualcosa di diverso entra in quelle prigioni. Chi rimane in isolamento rimane bloccato lì, e in tutte le loro storie c'è il racconto di un'apertura, qualcuno che è venuto, qualcuno che mi ha detto, qualcuno che ho incontrato. Per tanti di loro è stata una fortuna il fatto che fossero imputati in 200 processi, perché sono imputati in banda armata, si sono girati in Italia a seconda di dove c'erano i vari processi. Lì hanno incontrato altre persone, persone che gli hanno detto cose diverse. E quindi tu non trovi dei mostri, trovi persone che hanno fatto delle cose tremende, e il dolore per quelle cose tremende è terribile, il loro dolore, perché lo sanno che non le possono cambiare. Cioè appena ti svegli da quel momento di no, dice oddio, sto salvando il mondo buttando giù più gente possibile, loro stanno in una situazione che è terribile, peggio della nostra, perché loro hanno fatto qualche cosa di che pesa dentro di loro in maniera terrificante. E secondo me un incontro fa molto bene, fa molto bene a tutti. C'è una certa verde, diciamo, per affrontare una cosa del genere. Ci sono anche persone che sono capaci di aiutarti in questi incontri. C'è tutto questo grande tema della giustizia riparativa, no? Di queste persone che ti aiutano davvero a poter entrare in dialogo con qualcun altro, che ti coinvolge volutamente e reciprocamente, perché anche per loro non è facile incontrare.
Certo, immagino.
Insomma, ci sono anche delle fisionomie che gli richiamano quello che hanno illuminato. Però ecco, per la mia esperienza, poi se se si riesce è un qualche cosa di molto importante, perché anche capire che cosa ha mosso quelle mani, allora, anche se poi l'hanno abbandonato, ripudiato, rivisto, è importante, perché la realtà è sempre meglio degli incubi che tu ti fai. Veramente. E ti sorgono altre domande, perché poi sono persone, da quello che ho conosciuto io, di grandissimo valore umano, intellettuale, e il punto di domanda: com'è possibile, com'è stato possibile, invece diventare più piccolo diventa più grande, perché finché te li immagini, cioè, degli idioti sanguinari, è tutto facile. Quando poi ti trovi di fronte persone, viene di una loro interiorità, il tuo punto di domanda diventa più grande, però è davvero una cosa umanamente molto molto.